avevamo detto nel prospetto. Oggi chi deve parlare? Beh, visto che c'è lei. Lei. Allora, avvocato Famularo.
Devo parlare al microfono?
È meglio. Sì, sì. Ma qualcuno voleva registrare, ma oggi non c'è? Ah, si registra? Va bene. Funziona il suo microfono?
Direi di sì.
Bene. Allora, avanti.
Ma io devo fare una piccolissima premessa, ecco. La premessa sostanzialmente è questa. A mio modo di vedere, per comprendere questo processo, bisogna spogliarsi da ogni pregiudizio, ma in realtà è un'operazione un pochino più complessa, perché sostanzialmente bisogna spogliarsi di noi stessi. Perché dico questo? Perché ognuno di noi, penso, per educazione, formazione, esperienza di vita, è abituato a vedere le cose in un certo modo. Cioè, se c'è un corteo, se ci sono delle forze dell'ordine, la nostra forma mentis ci porta a ritenere che le forze dell'ordine agiranno in modo da tutelare chi è nel corteo e quindi le persone che partecipano al corteo, agiranno in maniera tale da tutelare i cittadini e, diciamo così, i beni della collettività in caso di intemperanza del corteo, comunque appunto sono presenti per un'opera di prevenzione e quindi un'opera di salvaguardia del bene pubblico, dei beni pubblici e privati. Quindi partendo, diciamo così, da questo tipo di impostazione, da questo tipo di forma mentis, ecco che secondo me è sufficiente accostarsi a questa sentenza sostanzialmente per fare un salto sulla sedia, perché questa sentenza dice delle cose, scrive delle cose che ovviamente sono delle cose molto forti, delle cose che lette in così semplicemente possono anche per chi, diciamo così, non è dentro questo tipo di processo, lasciare perplessi. Faccio un esempio per tutti. Il Tribunale ha ritenuto che larghissima parte delle condotte di resistenza spedite agli imputati siano state scriminate dalla causa di giustificazione della reazione degli atti arbitrari del pubblico ufficiale. E lo scrive in maniera molto forte. Pagina 406-407 leggiamo infatti che l'arbitrarietà delle condotte dei pubblici ufficiali costituisce causa di giustificazione delle condotte di resistenza scrivibili ai privati non solo durante la prima manovra, lo sgombero dello sbarco di corso Torino e la carica sul corteo, ma anche durante la contrapposizione nei laterali di via di Ivrea e Casa Regis. Si deve infatti considerare come l'insieme di quelle condotte arbitrarie non ha reso soltanto beni di carattere primario quali l'incolumità e la libertà personale, ma anche diritti di quei cittadini ammessi a manifestare liberamente il proprio pensiero. In quanto previsti e garantiti dalla Carta Costituzionale, anche questi ultimi devono essere considerati come beni di carattere primario. Le persone che hanno reagito alle cariche dalle percosse dei carabinieri non hanno agito solo tutti singoli, ma proprio in quanto manifestanti in un contesto di spiccata consapevolezza della portata politica della manifestazione alla quale partecipavano. Per tale motivo la completa efficacia della causa di giustificazione in parola non può in questo caso rimanere limitata alla reazione momentanea e spazialmente circoscritta a singoli episodi, perché si è trattato, scrive il Tribunale, di un'aggressione ingiusta portata da un numero considerevole di pubblici ufficiali ai danni di una collettività organizzata. Costruendo e portando avanti barricate su via di Ivrea e via Casa Regis, resistendo agli attacchi dei militari a piedi e poi con i blindati, inseguendo questi fino allo sbarco di corso Torino, i manifestanti hanno inteso non solo raggiungere i compagni del corteo, ma anche e soprattutto riconquistare il diritto di manifestare liberamente, diritto del quale erano stati privati arbitrariamente. Questo che scrive il Tribunale è qualcosa di molto forte, è un qualcosa che obiettivamente può lasciare perplessi finché non si capisce che cosa è successo. Il Tribunale, composto da il Presidente dei Voto, dei giudici all'Aquila, Gatti e Rialini, è uno, secondo me, dei migliori collegi espressi da questo palazzo, e non credo che si possa anche solo sospettare che si tratti di persone politicamente affini ai manifestanti. Allora dobbiamo chiederci: ma che cosa è successo? Sono usciti di seno? Come possono scrivere queste cose? scrivono queste cose perché questa sentenza, questo tribunale ha avuto un grande pregio, che è stato un pregio di voler capire cosa è successo. Però per capire cosa è successo ci sono voluti 4 anni di dibattimento, c'è voluta l'audizione di centinaia di testimoni e soprattutto c'è voluta la visione di centinaia di ore di filmati. Quello che l'elemento veramente importante di questo procedimento è la visione dei filmati. Filmati di tutti i tipi e tutti i generi. Abbiamo visto filmati girati dalle forze dell'ordine, abbiamo visto filmati girati da cineoperatori professionisti, da registi cinematografici, filmati girati da singoli cittadini, filmati girati da manifestanti, filmati delle telecamere del traffico, qualsiasi tipo di filmato. Questa massa enorme di materiale filmato ha permesso di ricostruire questo evento minuto per minuto, perché vi è una scansione temporanea e cronologica minuto per minuto, che ha permesso di capire che cosa è successo veramente al G8 di Genova. E quindi è stato questo sforzo del Tribunale di capire quella possibilità di essere posta di fronte ai filmati che è stato a mio modo di vedere l'elemento determinante di questo processo, perché sicuramente senza questi filmati noi non avremmo avuto questo tipo di sentenza. Non l'avremmo avuto perché innanzitutto i principali testi dell'accusa hanno cercato di raccontarci una storia diversa, tanto da meritare la trasmissione degli atti alla procura perché si proceda contro di loro per falsa testimonianza. E parliamo dei principali testi dell'accusa, si è dilungato l'avvocato Cambucci sul punto, quindi non intendo sottolinearlo oltre. Ma perché, soprattutto, senza questi filmati, proprio per la nostra impostazione, per l'impostazione di ciascuno di noi, e qui mi collego appunto alla parte iniziale della mia premessa, noi non avremmo potuto credere a quello che abbiamo visto. Non avremmo potuto credere ai pestaggi vergognosi che ci sono stati nei giornalisti prima della carica al corteo delle tute bianche. Non avremmo potuto credere ai carabinieri armati di mazze e spranghe, perché io non ci avrei creduto sinceramente. Non avremmo potuto credere alla lacrimogeni sparate da Altezza Uomo. Non avremmo potuto credere alle cariche di blindati lanciate a super velocità, in alcuni casi proprio nei confronti di singoli manifestanti, con immagini che lasciano i brividi. Quindi senza questi filmati noi tutte queste cose non le avremmo viste, non avremmo avuto sicuramente questa sentenza. E quindi secondo me questo è un elemento determinante di questo procedimento. Quindi ritengo che questa Corte debba fare uno sforzo ulteriore, diciamo non essendoci la possibilità in questo procedimento di vedere il video, per cercare di penetrare davvero quello che è successo quel giorno e abbandonando quella che è la nostra idea, per fortuna la nostra idea, di come le cose dovrebbero andare. C'è ovviamente un appello dell'imputato su questa sentenza, però io mi devo soffermare brevemente prima su quelli che sono gli appelli ovviamente del procuratore generale e del pubblico ministero, nel senso che ovviamente noi chiediamo una riforma di questa sentenza in senso più favorevole all'imputato, dirò anche come, dirò perché, però c'è la procura e la procura generale chiede in realtà una riformata impegno di questa sentenza. L'appello del procuratore generale. Tempestivo o meno che sia questo appello, l'impostazione dell'appello è chiara. Cioè, vi è sostanzialmente un tentativo di delegittimare questo corteo al fine di giustificare la carica che su questo corteo è stata fatta. Cosa dice il procuratore generale? Ci dice, ma stiamo attenti perché si trattava di un corteo di persone in cui alcuni soggetti erano armati, questo corteo aveva dato luogo a numerosi danneggiamenti, quindi sostanzialmente questa carica che vi fu una carica arbitraria e legittima, ma fu una carica perfettamente giustificata da questi comportamenti del corteo. Il corteo non era armato ovviamente, lo dice chiaramente la sentenza. lo dicono tutti i testimoni, lo dicono testimoni che hanno, hanno assistito ai fatti, lo dicono tutti coloro che hanno visionato i filmati. Io sfido solo a trovare un fotogramma, un filmato che prima della carica di Via Tolemani e Carabinieri mostra uno dei manifestanti armati. Quindi questa premessa di partenza del procuratore generale non è vera. Aveva dato luogo a numerosi danneggiamenti e si cita l'incendio della vettura di Via Montevideo, si cita il danneggiamento dell'agenzia Six Rent, scusate, il posto Gastaldi, e allora si impone una precisazione. Venerdì 20, luglio 2001, vi furono in realtà due azioni ben distinte, due momenti ben distinti. Uno è stato il cosiddetto azioni movimenti del blocco nero e uno è stato il corteo delle tute bianche. Confondere questi due, non posso chiamarla manifestazione perché il blocco nero non era una manifestazione, ma confondere questi due momenti del processo significa, secondo me, aver avuto una scarsa comprensione di quello che è stato il processo, ma la sentenza di primo grado ne parla in maniera ampia, perché nell'indice ci dice blocco nero il percorso, pagina 31, e quindi dice poi il corteo delle tute bianche invece pagina 210, quindi diciamo ci sono più di 200 pagine di questa sentenza dedicate al blocco nero, ci dicono tutto di cosa è successo al blocco nero, da quando hanno iniziato nella tarda mattinata a dissenciare il terreno in piazza Paolo Lanoro, a tutto il percorso che hanno fatto, tant'è vero che a pagina 55 della sentenza c'è una cartina chiarissima e esplicativa dove si spiega il percorso che hanno fatto e proprio una parte del percorso, prima di ripiegare in direzione centro di Tolemaide, il blocco nero giunge all'incrocio tra via Tolemaide e via Montevideo, dove si rende autore di tutta una serie di danneggiamenti, che sono il danneggiamento della Six Rent, ore 13:14, pagina 65 della sentenza, descritto nei minimi particolari, rilevato da Zanteso, ore 13:14, pagina 65 della sentenza. Vi è poi il danneggiamento della Fiat Brava, di cui parla il procuratore generale nel suo appello, che è a pagina 67 della sentenza, compiuto chiaramente dai manifestanti del blocco nero. Quindi sono fatti giusti, acclarati, indiscutibili. Quindi voler attribuire questo tipo di comportamenti per dire siccome si sono macchiati di questo tipo di condotte era giusto caricarli è un travisamento dei fatti abbastanza brutto. Si cita anche la testimonianza del teste Gaggiano, che aveva parlato di persone che uscivano ed entravano dal corteo con dei bastoni. Testimonianza, io purtroppo ho avuto un problema questa mattina, quindi mi mancherà qualche riferimento, chiedo scusa alla corte, avevo trovato il punto esatto della sentenza, comunque se ne parla chiaramente. La testimonianza del dottor Gaggiano su questo punto, proprio attraverso l'incrocio di questa testimonianza con le telecamere del traffico, con i reperti video, eccetera, ha permesso di dimostrare che sul punto il dottor Gaggiano non ha detto la verità e quindi sono stati trasmessi gli atti a suo carico perché si proceda per falsa testimonianza. Quindi sostenere, diciamo così, cercare di dare una patente di legittimità alla carica del corteo sulla base di questi elementi, si tratta, a mio modo di vedere, di un travisamento dei fatti. Quindi io ritengo che l'appello del procuratore generale su questi punti sia assolutamente infondato e vada disatteso. Vi è poi un appello del PM, un appello del pubblico ministero, un appello molto articolato, che però sostanzialmente ha le stesse finalità dell'appello del procuratore generale, cioè quello sostanzialmente di delegittimare in qualche modo questo corteo, sempre per arrivare a trovare una giustificazione ad una carica che giustificazione non può avere. Il pubblico ministero, ad esempio, già usava un artificio verbale, cioè
diceva che questo si trattava più che di un corteo autorizzato, si trattava di un corteo non vietato. Questo sulla scorta del fatto che quando si chiede appunto l'autorizzazione di un corteo in questura, il corteo può essere vietato, però se non viene vietato poi appunto è considerato autorizzato. Però sulla base di questo meccanismo appunto si cercava già formalmente di mettere questo corteo su un gradino un po' più basso del corteo autorizzato, era un corteo non vietato. Poi per il pubblico ministero era un corteo ambiguo, perché sostanzialmente non aveva chiarito cosa sarebbe successo una volta giunta alla zona rossa. Io penso che qui in questa sede non si possa fare un processo alle intenzioni, e in realtà poi il discorso era stato ampiamente chiarito, ma non mi dilungo, non mi dilungo. Poi, secondo il pubblico ministero, lo scrive a pagina 70-71 del suo atto di appello, questo corteo aveva un peccato originale, che io sinceramente ho stentato a capire in primo grado e stento a capire adesso dopo aver letto l'atto di appello. Cioè, ha la colpa di essere sceso in una situazione in cui si erano precedentemente verificate le violenze del gruppo nero. Ecco, questa responsabilità il pubblico ministero attribuisce al corteo. Cioè, scrive il PM, la discesa del corteo andava a collocarsi in una situazione dell'ordine pubblico già pregiudicata, rappresentando i manifestanti essi stessi un aggravamento della medesima e aggiungendo profili di ulteriore criticità ed impedendo che nelle zone in questione venisse ristabilito dalle forze dell'ordine attraverso la loro azione di contrasto rispetto ai diritti della collettività. Pagina 70-71. Cioè, sostanzialmente si dice, visto che vi erano state un'ora e mezza prima le violenze nel blocco nero, il corteo non avrebbe neanche dovuto scendere. Questo è almeno credo di capire la critica che il pubblico ministero muove a questo corteo, perché dice, per il solo fatto di muoversi in quella situazione, ecco che si creava un problema dell'ordine pubblico. A prescindere dal fatto che se non ci fossero state le condizioni per fare scendere il corteo, quella sarebbe dovuta essere una decisione presa dall'autorità, quindi l'autorità avrebbe dovuto notificare a chi questo corteo guidava che in quel momento non vi erano più le condizioni per poter effettuare la manifestazione. Però mi sembra che la sentenza dia ampia prova del fatto che in realtà, essendo ormai passato un'ora e mezza dai comportamenti altro uno sparuto numero di soggetti che componevano il blocco nero, non vi era in realtà in quella situazione una situazione di criticità dell'ordine pubblico tale da poter pertanto sulla base di questo fatto giustificare una carica a questo corteo. Quindi mi sembra che effettivamente anche questo tipo di argomentazione sia abbastanza debole. Il pubblico ministero poi, diciamo così, a mio modo di vedere, dà una visione molto parziale di quella che è stata la realtà dei fatti. Cioè, ad esempio, ci dice che nei confronti dei giornalisti e dei cineoperatori, e che abbiamo visto in numerosi filmati da mettere i brividi da parte degli stessi carabinieri che hanno attaccato il corteo nel prolungamento di Telemaco che corso Torino, di quelli non ci dobbiamo occupare perché si tratta di comportamenti gravi, legittimi, per i quali il corteo non ha avuto percezione. Beh, questa è una considerazione del pubblico ministero che non mi sento di poter condividere, e secondo me invece dà abbastanza chiara l'idea di qual era il contingente dei carabinieri che stava operando, che poi ha operato in corso Torino. Un contingente che evidentemente aveva l'intenzione di fare piazza pulita, prima ancora che nei confronti dei manifestanti, nei confronti dei giornalisti cineoperatori. D'altronde il fatto che ci sono numerose pagine
della sentenza di primo grado, numerose fotografie che riguardano a questo punto il fatto che si fossero armati di spranghe, tubi di ferro e via dicendo, la dice lunga sul fatto che questo era sicuramente un contingente fuori controllo che era andato in piazza per spaccare delle teste, perché viceversa non ci si può spiegare la dotazione di armi non convenzionali che si erano date. Poi ci dice il pubblico ministero, per l'intervento operato nel cortile della meta, il terzo nella prima parte, dietro le mani, subito dopo la carica, anche di questi non ci dobbiamo occupare perché erano comportamenti isolati, oggettivamente influenti sotto il profilo causale rispetto alla dinamica del movimento in questa fase. Non solo, io non condivido questo tipo di operato, perché se l'operato era quello di fare della violenza, proprio modo di intervento, ecco che invece un'efficacia causale sulla reazione che vi è stata a questo tipo di intervento era una reazione che, come l'ha considerata il tribunale, è una reazione che deve essere considerata in tutto e per tutto scriminata. Sul fatto che questa carica fu totalmente ingiustificata, che il corteo era totalmente pacifico, che il contingente non doveva neanche attaccare, non doveva ovviamente trovarsi lì per intralciare il corteo di Via Tolemani, ma doveva andare in piazza Giusti, non mi soffermo perché voglio dire, è stato al centro del processo, è stato approfondito e spiegato in misura tale che non mi sembra di dover soffermare oltre sul punto. C'è poi un tentativo del pubblico ministero di minimizzare l'entità di questa carica, cioè ci dice 2 minuti di unico, poi non si è trattato di niente di particolarmente rilevante, 2 minuti di carica finalizzata a disperdere il corteo, un po' di contrapposizione, dice in via Casaleggi, spiazza Limonda, poi ci dice nel corso del pomeriggio c'è stato un altro breve momento di contatto, quindi dice nulla di rilevante, questo ci dice il pubblico ministero. Se in realtà guardiamo la cronologia degli eventi, dalle 14.56 alle 17.48 abbiamo invece una serie continua di azioni e reazioni che si susseguono senza soluzione di continuità nel tempo. Quindi mi sembra che anche, diciamo così, questo tentativo che fa il PM di sostanzialmente giustificare questa carica, minimizzando l'entità della carica, non attribuendo valore causale a gravissimi comportamenti che ci sono stati, tacciando di ambiguità questo corteo, dicendo che questo corteo aveva messo in crisi l'ordine pubblico scendendo esso stesso da via Polemanghe, ecco, mi sembrano tutti elementi francamente infondati e non degni di essere seguiti. Il pubblico ministero propone un problema di qualificazione giuridica di questi fatti, un problema che ovviamente non è stato affrontato nell'appello, nel senso che essendo stata data una qualificazione giuridica dalla Corte in linea con quelle che erano le richieste di Chessino, ovviamente la sentenza sul punto non ha formato oggetto di appello da parte di questa difesa, ha formato oggetto di appello da parte del pubblico ministero. In realtà la questione è stata, questa in primo grado, sviscerata molto, molto profondamente e approfonditamente su tutte quelle che erano i parametri in relazione ai quali la giurisprudenza aveva ravvisato la sussistenza di questo tipo di reati e vi era stata, diciamo così, una discussione molto profonda sul punto. Io devo dire la verità, mi limito a sottolineare un elemento. Avevo focalizzato, a mio modo di vedere, la possibilità di risolvere il problema sulla base dell'atteggiamento psicologico dei manifestanti. Cioè avevo sottolineato come secondo me la questione dovesse essere risolta in questo modo, cioè il Munai, come altri manifestanti che agirono quel pomeriggio all'interno del corteo delle tute bianche, si erano sempre posti in un'ottica di contrapposizione con i carabinieri che avevano fatto questa carica, e quindi la loro ottica era sempre stata un'ottica di, diciamo, resistenza, di un ruolo di resistenza, vedremo poi tribunale l'ha considerato per larga parte scriminato, ma quello era l'atteggiamento psicologico dei manifestanti in quel caso, cioè resistere a queste cariche dei carabinieri.
era un atteggiamento di approfittare di una situazione per porre in essere delle devastazioni o delle distruzioni o peggio dei saccheggi che non riguardano a questo punto in questa fase del G8. Quindi era questo l'atteggiamento psicologico che secondo me illuminava, era illuminante, poteva aiutarci a capire che in realtà non poteva esistere nei confronti di questi ragazzi un reato così grave come quello utilizzato dal Pubblico Ministero. E devo dire la verità, sono felice di rilevare che su questo punto, sul quale diciamo io ho insistito parecchio, la sentenza di primo grado mi dà totalmente ragione, perché a pagina 408-409 della sentenza, proprio per escludere la possibilità di configurare un reato di devastazione e saccheggio, il Tribunale scrive che in secondo luogo rileva l'elemento psicologico sottostante a queste condotte. Questo non è costituito dalla volontà di manifestare contro il sistema una proposta di carattere reale, distruggendo cioè le cose che possono rappresentare rapporti economici, sociali e diritti ingiusti. Le persone coinvolte nei discorsi del pomeriggio pensano in primo luogo a difendersi, poi a reagire e infine a vendicarsi nei confronti di un attacco, di un'offesa di diritti ingiusti, perché senza motivo dai caratteri del tutto malevoli. In questo atteggiamento psicologico non si inventano gli estremi del loro, seppur generico, necessario per integrare un punto di devastazione e saccheggio, perché gli autori non hanno alcuna intenzione di arrecare danni in misura portata considerevole, né di asportare una quantità cospicua di beni. Al di là della consapevolezza del turbamento dell'ordine pubblico, su cui si tornerà in breve, manca proprio la volontà di realizzare un elemento materiale del reato nella sua esatta portata. Un importante riscontro, soprattutto alla parte che per queste persone, per quanto queste persone siano transitate vicino agli uffici e agli esercizi commerciali già interessati dalla devastazione apportata da un manifestante del Guarco Nero, si pensi agli uffici di Guano di Dio, che sono i famosi uffici della Sixth Avenue di cui ho parlato prima, essi non hanno compiuto alcuna attività simile e nei confronti di quelli di altri uffici e negozi vicini. E questo è avvenuto sia in un momento antecedente, sia in un momento posteriore alla parte dei carabinieri di India con le maglie. Se effettivamente la volontà di queste persone fosse stata quella di fare tabula rasa intorno a sé e di arrecare gravi danni di diffuso ciò che incontravano soprattutto dai singoli poteri economico e politico, e se avrebbero certamente avuto gli strumenti obiettivi tutto il tempo necessario per farlo in una zona che comunque a parte di quel pomeriggio non era presidiata dalle forze dell'ordine. Ecco, secondo me questo punto della sentenza coglie l'essenza della qualificazione giuridica del fatto, cioè vi fu quel pomeriggio un'ottica di contrapposizione, una contrapposizione determinata da una carica malevola, ingiustificata, arbitraria dei carabinieri, ma non vi fu mai un'ottica di approfittare di una situazione di minorato ordine pubblico per fare delle devastazioni. Ci fu un confronto, ma mai un'attività di devastazione. Quindi su questo punto, diciamo così, questo punto secondo me è un punto determinante per risolvere il problema della qualificazione giuridica del fatto. Anche perché la sentenza ci dice una cosa che avranno sottolineato probabilmente tutti coloro che mi hanno preceduto, ma ci dice scrive una cosa abbastanza importante. Pagina 409, cioè chi ha determinato in realtà quel giorno la crisi dell'ordine pubblico sono stati i carabinieri e non sono stati manifestanti. Scrive la sentenza, con la ricostruzione compiuta in precedenza circa la genesi degli scontri, non lascia conto sul fatto che queste hanno avuto origine da tre diverse manovre del contingente di carabinieri del battaglione Lombardia, tutte ugualmente caratterizzate dal contatto dell'arbitrarietà. La reiterazione, la portata e le modalità di queste manovre sono state tali da provocare allo scontro una massa considerevole di persone, fino a quel momento pacifiche. Diversamente da quanto sostenuto dal PM, in via delle maglie, nei minuti immediatamente antecedenti la carica, l'ordine pubblico non si poteva ritenere turbato. Anzi, la presenza di un corteo ordinato, composto da cittadini che esercitavano pacificamente un proprio diritto, era la dimostrazione che in quel luogo, in quel momento, esisteva una situazione normale di vita cittadina, quindi il rispetto dell'ordine che si doveva pertanto ritenere ristabilito dopo il passaggio circa un'ora e mezza prima dei manifestanti del Guarco Nero. Questa situazione è tolta attuata per iniziativa del contingente dei carabinieri, non dei manifestanti, che non possono essere ritenuti responsabili del turbamento dell'ordine pubblico conseguente a scontri da loro non cercati né provocati. Ecco, io ritengo che questi due punti della sentenza, più di tante lucubrazioni fatte in primo grado sul
per vari criteri adottati dalla giurisprudenza per ritenere o meno questo reato, risolvano il problema della qualificazione giuridica del reato. Devastazione e saccheggio non diffuso, che non era proprio un atteggiamento psicologico dei manifestanti, e perché almeno in questa fase, ovviamente io ho una posizione di una persona appartenente a questo tipo di corteo, e perché soprattutto non la crisi dell'ordine pubblico, quindi questa situazione, fu determinata dalla carica dei carabinieri. Come dicevo, queste cose possono essere state scritte dal tribunale solo dopo essersi resi conto veramente, attraverso la visione dei filmati, di quello che era successo quel pomeriggio. Senza i filmati difficilmente saremmo arrivati. Quindi ritengo che anche l'appello del pubblico ministero sia sostanzialmente infondato e vada rigettato, e sotto il profilo della qualificazione giuridica del patto, e sotto il profilo delle ulteriori richieste dallo stesso operato. La sentenza è stata una sentenza appellata anche da questa difesa. Questa sentenza è una sentenza che, a mio modo di vedere, ha molti pregi, perché ha il pregio di avere effettivamente operato una ricostruzione fedele degli eventi, di avere capito qual è stato il reale andamento degli eventi, di avere capito quali sono state le cause che hanno determinato determinati eventi, di aver avuto lo scrupolo di analizzare tutto il materiale video fotografico e di riportare in sentenza, proprio sulla base di quel materiale, affermazioni che secondo me sono difficilmente contestabili. Se un difetto può aver avuto, e in questo senso diciamo così va l'appello della difesa, forse quello di, proprio per il rigore che si era imposta nel giudicare determinati fatti, poi di aver mantenuto un rigore eccessivo poi in valutazione punto pena e in valutazione di determinati eventi nei confronti dei singoli. Cioè forse, diciamo così, si è voluto sotto un certo profilo, una volta accertato determinate condotte, dare un colpo al ciatto, un colpo alla botte, mantenendo comunque una linea di rigore, forse eccessivo, anche nei confronti di comportamenti che possono essere giustificati in qualche modo. Allora, come primo punto di questa parola della difesa vi è sostanzialmente la contestazione della partecipazione del MONAI al cosiddetto assalto allungato. Ovviamente una contestazione che la difesa ha fatto sulla base degli elementi video e fotografici agli atti, elementi che abbiamo cercato di riportare per completezza nell'atto di appello, in maniera tale da consentire anche a chi non avesse la possibilità di avere una visione immediata del video, di capire quali sono le vaganze di questa difesa, e si capisce abbastanza bene da tutti questi rapporti, che poi sono i rapporti, diciamo così, in relazione ai quali si è arrivata una condanna, che vi è una presenza di MONAI sul posto, ma assolutamente il MONAI non partecipa assolutamente ad alcun atto violento nei confronti di questo blindato. Ci sono vari rapporti fotografici in cui si vede chiaramente che lo stesso guarda ma si allontana, ci sono rapporti in cui sempre tutto un atto preso da mare o da monte, che sono tutti indicati nell'atto di appello in cui egli dà un'occhiata, ma non vi è nessun comportamento diretto del MONAI che possa determinare una sua effettiva partecipazione al fatto. Il test Zampese, che è stato diciamo così, uno dei test di PG, una sorta di ibrido tra un testimone e uno studente tecnico che ha ricostruito minuto per minuto questi fatti che abbiamo sentito per una serie di evidenze che sinceramente non riesco neanche a quantificare in questo procedimento, nel corso dell'udienza del 9 febbraio riconosceva come non ha un comportamento attivo nei confronti del blindato, ad esclusione del fatto che in atto in quel contesto l'assalto col mezzo. Ecco, questo sostanzialmente è il punto fondamentale di questo tipo di contestazione. Cioè il fatto, a mio modo di vedere, che vi fosse un assalto blindato, la mera presenza del MONAI, gli atteggiamenti indicati dalle foto, non ci può, non può permettere a un nuovo governo di ritenere che lo stesso vi abbia partecipato, abbia attivamente partecipato a questo cosiddetto assalto. Anzi, i comportamenti dallo stesso indicati nelle foto sono tenuti, sono chiaramente visibili dalle foto. Vi sono poi altre due foto molto importanti che collocano proprio ancora una volta vicino ai vetri di Plexiglas, molto lontano dall'azione, e poi soprattutto vi è un filmato che è stato trovato da questa difesa e che è stato fatto visionare a sempre il consulente Zampesi, quindi devo dire la verità, il riconoscimento del manale non era facile, ma con un po' di attenzione, infatti anche lo stesso Zampese, che d'altronde aveva visionato questi filmati anche più di questa difesa, l'aveva individuato, ha permesso di effettivamente verificare come il manale si trovasse vicino agli scudi di plastica e poi abbandonasse addirittura l'azione, il luogo dei fatti. Quindi l'abbiamo riportato, ora mi sembra stupido tornare a rileggere tutte le trascrizioni brevemente di questa parte. Lui ripete ancora una volta un test: in questo filmato non ha nessun comportamento attivo nei confronti del rilevato, e alla domanda della difesa, appunto, è girato di schiena, addirittura è girato di schiena al blindato, vorrà dire che si sta allontanando dal blindato negli ultimi fotogrammi, volevo dire, e questa in 5 immagini è correttissima. Quindi direi che l'insieme di materiale video fotografico che testimonia la presenza di Massimiliano accanto a questo blindato dimostra che, come d'altronde sempre sostenuto anche a questa difesa fin dal 2001, fin dall'inizio di questo procedimento, non abbia in realtà avuto alcun ruolo attivo, né la sua presenza sia una presenza, diciamo così, rilevante ai fini del concorso, perché appunto si possa ritenere che la sua presenza abbia rafforzato il proposito che lui ha svolto. In realtà, se si guardano gli atteggiamenti del Monai tenuti in questa fase, si capisce bene che con questo assalto non ha avuto nulla a che fare. Quindi, da questo episodio, che poi è un episodio importante, perché è un episodio dal quale il tribunale sostanzialmente fa cadere la scriminante, nel senso che il tribunale considera scriminati tutti quei comportamenti tenuti dai manifestanti fino a quel momento non puniti loro. Però io ritengo, e questo è il motivo per cui ho detto che poi il tribunale, diciamo così, pur avendo avuto veramente una comprensione dei fatti molto profonda, specie delle dinamiche del corteo dei bianchi, via dicendo, abbia poi avuto un eccesso di rigore, perché secondo me sulla base di questo materiale una condanna del MNAI per questo episodio del blindato non avrebbe potuto essere pronunciata. Quindi, per questo, diciamo così, questa è la prima doglianza della difesa in relazione a questa sentenza. Il secondo motivo non ritengo neanche di doverlo esporre, perché era relativo all'ambito di applicazione di questa scriminante e posto che io ritengo che comunque in via di principalità lo stesso non abbia partecipato a questi fatti, mi sembra superfluo mostrare il secondo motivo che avete scritto e è appunto un motivo più importante, forse di qualche approfondimento, è invece, diciamo così, l'episodio di Piazza Limonda, che è poi un episodio molto importante perché è l'episodio, diciamo così, che secondo me ha avuto un peso anche simbolico che poi si è tradotto in un notevole aggravamento nei confronti del più presente imputato Monai Massimiliano. Monai Massimiliano non è un mistero, era intorno alla camionetta al defendere i carabinieri qualche istante prima della morte di Carlo Giuliano. Quindi queste le foto, che poi in realtà sono solo tre, e magari ci soffermeremo anche su questo un attimo, che lo fermano in quella posizione, mi hanno fatto, a mio modo di vedere, in relazione a questo, alla concomitanza con questo tragico evento, mi hanno fatto un po' un simbolo negativo del G8, che poi si è tradotto, secondo me, in una pena che per quelli che sono stati poi comportamenti attivi concretamente posti in essere, è una
una pena di 5 anni di reclusione che è assolutamente, assolutamente eccessiva. Anche in questo caso, secondo me, bisogna approfondire poi come si è arrivati intorno a questa camionetta, nel senso che la situazione che poi si è verificata in relazione alla carica del portone delle tute bianche e profondamente stigmatizzato dal tribunale, secondo me, diciamo così, si è verificata pari pari per quello che riguarda i fatti che poi hanno portato al cosiddetto assalto al Defender e poi alla morte di Carlo Giuliani. Abbiamo un contingente di carabinieri che staziona in Piazza Rimonda, è un contingente formato che ha appunto due camioni a seguito, che ha dei feriti a seguito che dovevano essere portati in tribunale, in ospedale. Uno di questi soggetti era proprio Mario Procanto, ovvero colui che ha fatto fuoco poi nei confronti di Carlo Giuliani, perché era in quel momento intossicato da dai fumi dei lacrimogeni, che lo stesso aveva il compito di lanciare. Quindi vi era un contingente che stazionava nella parte inferiore di Piazza Rimonda. Il colonnello Pugo, che aveva la responsabilità di quel contingente, si stava parlando dal luogo dei fatti, intorno addirittura per sollecitare il dottor Lauro, che poi era in realtà un rappresentante di un funzionario di pubblica sicurezza che poi aveva il comando operativo dell'operazione, e il capitano Cappello, che invece era proprio il comandante del plotoncino, torna indietro e gli sollecita la guardia velocemente, perché la zona potrebbe diventare pericolosa, perché vedeva dei movimenti che erano poi movimenti in via Telemachi, quindi sollecita il dottor Lauro, il capitano Cappello, a lasciare quel luogo. Quindi dice che appunto racconta che torna indietro e dice chiaramente: sicuramente loro mi vincono, mi capirono, però continuarono ad andare avanti con la mia cappa. Quindi sostanzialmente lui è responsabile di questo tipo di questo contingente che torna indietro con la jeep e gli invita a lasciare quel luogo. Dice: mi vincono, ma sostanzialmente non mi vincono retta, non lo vedono ai miei ordini. La circostanza tra l'altro viene confermata dal dottor Lauro, che conferma subito dopo, torna indietro con lui, fa marcia indietro con la camionetta e dice: guardate, stanno avvicinandosi dei diversi gruppi da lì, andate via velocemente. Dico: va bene, adesso ci allontaniamo velocemente, e se ne va. A questo punto però il dottor Lauro dice: ma poi abbiamo visto, in realtà, dice, sì, arrivava della gente minacciosa verso di noi, proprio con intenzioni belliche, probabilmente uomini bellicosi, erano tanti, alla vista erano 400 e 500 persone. In realtà i manifestanti erano su due automatiche, vi erano anche dentro una barriera di cassonetti, quindi questa avanzata in realtà non sembrava corrispondere al vero. Quindi l'avvocato Tartarini fa delle domande: ma scusi, ma quelli fermi erano i manifestanti? Dottor Lauro: avvocato Tartarini, quelli fermi erano i manifestanti? Dottor Lauro: no, non erano fermi, avanzavano verso di noi, dico, quando poi dico ci siamo, quindi da un'avanzata di 400-500 persone assolutamente inesistente, poi sicurezza un po' il tiro. A mia domanda: ma scusi, ma avanzavano o erano i passionetti, i manifestanti? No, va bene, adesso vi avanzavano, cioè ho visto che muovevano verso di noi, però dopo abbiamo girato, certo non correvano, voglio dire, avanzavano piano piano, quindi ecco che già piano piano si inizia a correggere il tiro. Poi si dice il dottor Lauro: poi ci lanciavano dei sassi, quindi noi a quel punto abbiamo dovuto intervenire. La situazione era abbastanza chiara, erano i manifestanti affacciati in via Tolemaide, vi erano i carabinieri nella parte bassa di Piazza Rimonda. Era chiaramente difficile che potessero raggiungerli con i sassi, tant'è vero che l'avvocato Tanguccio fa una serie di domande al capitano Cappello, dicendo: ma com'è possibile che gli arrivassero gli oggetti? Allora Cappello diceva: no, gli oggetti non arrivavano, se no ci sarebbe stato veramente il campione olimpionico di lancio del peso. Quindi modo chiarisce che non vi erano degli angeli che potevano giustificare questa azione in via Caffa. E poi Cappello riconosce che in realtà chi è avanzato sono i carabinieri, perché dice su via Caffa saremmo avanzati gli 80 metri, non lo so, saranno un'ottantina di metri, non li ho misurati, però quindi l'avanzata è i carabinieri. E d'altronde l'avanzata, un vero comune, l'avanzata lo spiega dottor Lauro, che dice, perché dice a quel punto ho detto, ma perché me ne devo andare? Cioè, in fin dei conti, voglio dire, il lavoro mio sono in questo, lavoro mio, di fronte già, sì sì, mi intenterà di spandere le persone. Quindi, nonostante l'ordine di Tullio per andare via velocemente, nonostante il contingente numericamente esiguo che avevano, il contingente mal equipaggiato perché non avevano più lacrimogeno, costituito da feriti, dotato anche di mezzi che erano inadeguati all'azione, come vedremo, si dice ma il lavoro mio è questo, quindi ho detto fronteggiamo. E poi dice, però non è questa una decisione, ci dice il testo Lauro, mi ha confortato il capitano Cappello, è lui ha confortato nella decisione, ha detto che andava per l'ora d'accordo, quindi ci speriamo, quindi fronteggiamo. In realtà Cappello ci dice una cosa un pochino diversa, dice io devo dire che mostrai qualche complessità, perché proprio lo dicevo, siccome con Miranda mi provavo a scoglievano la maschera, facevamo la valutazione dei danni subiti, a mio parere il numero provenienti di militari che erano a mia disposizione era diventato estremamente esiguo, e più non esistendo un rapporto di forza, diciamo oggettivo, tra uno stante forza dell'ordine, in quel momento è di qualche complessità, soprattutto in virtù del fatto che non avevamo né mezzi né tantomeno lacrimogeni, quindi avrei dovuto fronteggiare la prova esclusivamente con i 50 carabinieri che di fatto mi erano rimasti. La mia perplessità era quella che magari un intervento potesse essere giustificato, dice, la forza del contingente in quel momento non consentiva, non potesse consentire un intervento risolutivo. Poi dice, a questo si somma l'assoluta mancanza di mezzi blindati che avrebbero dovuto servire la protezione. E via dicendo. Quindi poi dice ancora, avevo delle perplessità, ce l'ho tuttora, probabilmente se mi trovassi nella stessa situazione con altri mezzi, non farei la stessa cosa, avremmo occupato la morte di un ragazzo e tante altre cose che non fanno piacere a nessuno. Ecco, quindi questo ci dice Cappello, il capitano Cappello. È un'avanzata, tra l'altro, che anche in questo caso i carabinieri operano lanciando sassi, quindi in una maniera un po' tutta particolare. Poi vi è stato un episodio riportato in sentenza in cui sostanzialmente l'avvocato Tambuso chiedeva al dottor Lauro, lei ha visto qualcuno degli uomini lanciare sassi nei confronti dei manifestanti, dottor Lauro, qualcuno degli uomini che lanciava sassi? No. Ecco, le posso far vedere il filmato che il dottor Lauro che diceva, ho visto qualcuno degli uomini, no. E faccio vedere un frammento del video che ho già mostrato, a quel punto forse in quel momento il dottor Lauro capisce che la sua affermazione sarebbe stata smentita dai video, quindi dice no, non ho detto che non li hanno lanciati, ho detto che non li ho visti io. Ecco, sì, si prepara questa sorta di giustificazione. In realtà poi si vedeva chiaramente un agente, tra l'altro con la divisa della polizia, quindi lui era l'unico agente della polizia che si chinava e tirava un sasso, quindi alla domanda dell'avvocato Tanduso chi può essere quell'agente, il dottor Lauro deve riconoscere la loro io, nessun'altra domanda, e il dottor Lauro infatti non era un buon uomo, era io. E dato il dottor Lauro lo stesso che poi, nonostante il sangue copioso abbia dimostrato di aver perfettamente capito la gravità della situazione, quindi un sangue copioso che usciva dal viso del povero Carlo Giuliani e insegue il manifestante dicendo l'hai colpito tu con il tuo sasso, è colpa tua, e via dicendo. Peraltro un altro elemento abbastanza grave vi è in questa azione delle forze dell'ordine in via Tolemaide, cioè che nessuno sapeva in via Caffa, che nessuno sapeva che cosa stava avvenendo in via Tolemaide. Quindi nessuno, cioè è stata fatta questa azione senza aver avuto alcuna contezza di quello che succedeva, un po' come d'altronde avevano detto il Mondelli e il capitano Bruno per la carica al corteo, dicevano che non sapevano neanche che doveva esserci un corteo. Infatti diceva dottor Lauro non avevo nessuna idea di quello che succedeva in via Tolemaide, ci dice ancora ora tutto un rebus quello che sarebbe accaduto il 20, poi dice anche, ma sì, ma anche se lo avessi saputo cosa cambiava, mi scusi, quindi vi era una sorta anche di totale mancanza di conoscenza di quello che era la situazione. E poi tutti, diciamo così, dicono, sostanzialmente riconoscono che quei mezzi, quel punto lì non ci doveva, sarebbero dovuti essere. Il dottor Lau non dovevano starci quei mezzi, no, non dovevano starci, no. Il dottor Lau assolutamente no, perché se io decidevo, eccetera, eccetera, infatti, diciamo così, vi giustifico dicendo se poi avremmo dovuto arretrare, sarebbe verificato quello che poi si è verificato. Anche il test e cappello, le posso dire che da parte mia è assolutamente improponibile avere dei mezzi non blindati alle spalle durante l'attività di ordine pubblico. Poi, con tutto rispetto, le domande di Capitale. Quindi, diciamo, c'era anche una mancata conoscenza della situazione e anche i mezzi praticamente non dovevano esserci, però in realtà ci sono, colazione, l'avanzata si fa lo stesso. Peraltro, a mio modo di vedere, c'è una, diciamo, tutta questa vicenda è illuminata da una domanda che il Presidente a un certo punto pone al colonnello Truglio. Il Presidente infatti dice, siamo all'udienza del 20 settembre 2005, pagina 143, perché la difesa le ha ogni tanto fatto una domanda implicita, dicendo, ma nessuno si è pentito di quello che è successo, cioè non ha avuto qualche momento di flash, tipo si poteva fare una cosa diversa. La difesa riferiva alla decisione se avanzare, se non avanzare, come avanzare, dopodiché le dicevano, comunque non ho deciso io, quindi non è mia responsabilità. Il problema non era la sua valutazione, il problema è come fatto storico, lei in qualche modo non si è posto il problema, ci stiamo mettendo in un buon sacco, come si dice, cioè in una situazione senza uscita, e tutto, diciamo che la situazione effettivamente attiva la mia attenzione, perché poteva essere, come dire, non esente da profili di rischio. Credo che fosse il motivo per cui poi rimasi lì per verificare cosa stesse succedendo. Presidente. ho cercato di giustificare i suoi comportamenti con la situazione che si era di fatto verificata, e senza mai parlare, quindi sempre assumendosi la propria responsabilità, sempre essendo presente al processo di primo grado, essendo presente oggi, dimostrando di sempre di avere chiara cognizione di quello che è successo e di non volersi, diciamo così, comunque non essersi mai voluto sottrarre a quelle che erano le sue responsabilità. Io rilevo in questa sentenza la condizione di due attenuanti, quella che aveva agito in stato di lavoro terminato dal comportamento altrui del 62 numero 2 e quella dell'attenuante numero del 62 numero 3 l'aveva agito per la suggestione di un attuale punto. A me sembrano talmente chiare, talmente di scuola la loro applicazione in questo caso, che mi limito a bruciarli e a chiedere alla Corte che valuti appunto la loro applicazione. Lamentiamo nel confronto di Emanuele Massimiliano la mancata concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva. Vedremo qual è la recidiva di Emanuele, perché anche questo è un caso da approfondire. Io ricordo solo alcuni episodi, alcuni elementi. Egli innanzitutto si è spontaneamente consegnato, quindi dopo gli episodi del difendere i carabinieri nel luglio 2001, egli si è immediatamente consegnato, si è fatto identificare, ha reso le proprie dichiarazioni al PM, quindi ha sempre tenuto, diciamo, un comportamento processuale lineare. Non si è mai sottratto al giudizio di primo grado, è sempre venuto, viene venuto anche oggi, ha sempre risposto a quello che era, si è sottoposto esame, ha sempre risposto, non ha mai nascosto le proprie responsabilità, ha riconosciuto anche i propri errori e quindi questo è importante. È importante anche, secondo me, sottolineare come, perché vedremo proprio la recidiva del Monai, il Monai Banana Siciliano sicuramente è del 71, quindi a 38 anni oggi. È curioso rilevare come nella sua vita prima del G8 non vi siano stati comportamenti penalmente rilevanti assolutamente di questo tipo, né dal 2001 poi anche un bambino eccetera abbia mai abbia mai più posto di essere nulla di particolare. Quindi è evidente che quel giorno è successo qualcosa di particolare, e quindi io ritengo che anche proprio sulla base di questi elementi, della sua condotta in questo processo, della sua vita prima e dopo il G8, egli meritasse un'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla prevalenza contestata, se non altro, anche perché era poi la richiesta dei pubblici ministeri, che avevano avuto comunque nei suoi confronti un atteggiamento non certo positivo, non certo favorevole, comunque era stata la pubblica accusa a chiedere l'applicazione delle generiche con criteri di prevalenza. Quindi ecco, non capisco, ecco, secondo me questo la sentenza del tribunale va emendata. Parlavo della recidiva del Monai perché il Monai, certificato penale alla mano, ha a suo attivo tre contravvenzioni per contarla alla pena di lire 200.000, 400.000 e 500.000 e una multa di 2.250 euro come pena convertita per dei fatti assolutamente bagatellari che si potranno verificare dal certificato penale. Quindi voglio dire, è una persona che è totalmente immune da qualsiasi fatto di violenza prima e dopo questo vertice. Due parole sulla pena. A me sembra che ecco appunto la pena a Manuel Massimiliano per i comportamenti che gli sono stati ascritti, per quella che poi è stata l'oggettività di un suo comportamento, un comportamento che è stato giudicato scriminato dallo stesso tribunale fino al cosiddetto assalto blindato. Io penso di aver dimostrato, condivisibile o meno che sia la mia linea, che in questa fase in cui tutto non ha avuto nessuna tipo di responsabilità e gli paga la sua presenza accanto al defender dei carabinieri, presenza che comunque fu determinata da una dinamica degli eventi che penso di aver chiarito. È una presenza fulminea. Io penso che la pena che poi è stata attribuita di 5 anni di reclusione sia un po' anche figlia di questo suo essere un po', di essere diventato un simbolo negativo del G8. In realtà penso che tutto sommato non lo meriti, non lo meriti anche per il modo in cui ha affrontato questa vicenda processuale. E io ritengo che fuori, ecco, invito solo la Corte a riflettere un punto pena su un punto, che se questa posizione fosse stata giudicata fuori da questo processo, io penso che questa pena sarebbe stata ma ampiamente inferiore alla metà di quanto della pena poi totalmente inferta. Altissima la pena base, sono altissimi gli aumenti per la continuazione e dico concluso che appunto forse probabilmente il Tribunale di Genova nel aver comunque compreso, nell'aver avuto un metodo assolutamente obiettivo e severo nei confronti appunto di quello che fu operato dalle forze dell'ordine, ha poi cercato, diciamo così, anche di riequilibrare un attimo la sua sentenza, aggravando eccessivamente la pena e la valutazione. Parlo anche della concessione delle generiche che ho chiesto, la mancata concessione delle attenuanti che ho chiesto, eccetera, nei confronti dei lunari. Quindi chiedo comunque l'accoglimento dell'appello e chiedo una congruazione della pena in primo grado.
Grazie.